le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Piove, sentite? In lontananza tuona persino. Forse è già Francia. France voisine, dicono. La Francia vicina. Qui però siamo in un altro paese e per ora cade solo una pioggerellina. È mattina e... un attimo, che mi metto al coperto. Guardando il cielo non si vedono nere nubi, ciccione gonfie, pronte a scrosciare, ma come una cappa, un manto grigio chiarissimo. Qui la chiamano griseur. Benvenute, benvenuti da parte mia. Sono Daniel Bilenco e ci troviamo sulle sponde del lago Lemano, Ginevra, Genève. È Ginevra la città invisibile di questa volta. La ascolteremo, la immagineremo andando a passeggio con il regista e drammaturgo Filippo Filliger. Ma vi avviso, non saremo soli, saremo in compagnia dei suoi figlioletti e anche, forse meglio che lo sappiate, anche in compagnia di qualche fantasma, vere e proprie tracce di spiriti letterari che s'aggirano numerosi qui a Ginevra. Buon ascolto dunque e, mi raccomando, portatevi appresso una mantellina per la pioggia o un ombrello.
Felix?
Sì?
Dove sei?
Je vais mettre de la musique, pourquoi?
Bisogna parlare in italiano oggi.
Ok.
Sei pronto? Andiamo a fare la passeggiata?
Sì, ma andiamo direttamente a mangiare le sushi?
Ma passiamo prima un attimo sul tetto terrazza per vedere i lavori. E dopo sì, andiamo a mangiare.
Ok, ma come andiamo su?
Beh, guardiamo con l'impalcatura se possiamo arrampicarci, va bene?
Di qui?
No, pensavo dall'altra parte.
Ah sì. Par l'échafaudage.
L'impalcatura, sì. Okay. Ho visto che probabilmente piove, dobbiamo mettere delle scarpe per la pioggia e prendere magari anche un ombrello. Ok?
Ok.
Andiamo?
Sì.
Hai preso l'ombrello, Felix?
Sì, qui.
Tu, Colette, vuoi un ombrello?
No. No. No.
Come no? Guarda, viene veramente a piovere. Non cominciare a fare l'adolescente che non vuole mettere la giacca, che non vuole prendere l'ombrello, che non vuole mettere le scarpe.
Ho messo una giacca.
Sì, parlo e dimentico io l'ombrello.
Che li metto nel sacco.
Aspetta. Papà,
dammi. Allora, scarpe. Tu cosa metti come scarpe, Colette? Metti le zeppe nere, quelle un po' da gotica?
Queste?
Perfetto. Attenta alla pittura bianca. Siamo saliti sul tetto terrazza che stiamo costruendo sulla cooperativa dove viviamo. A due passi dal lago Lemano. La vista è bellissima. Dopo lo specchio d'acqua dove si riflette il cielo, la città vecchia sottolinea elegantemente il Monte Bianco. La brezza che sentiamo, sempre presente nella città, ci ricorda che Ginevra è al centro dell'Europa. I due venti più noti sono la Bise e il Föhn. E a seconda della direzione di come soffiano, le nuvole che ci attraversano il cielo sopra la testa sono spinte dall'Italia, dall'Austria, dalla Francia, dalla Germania o ancora più lontano dai Paesi Bassi e perfino dal Mar Baltico. A volte Le nubi provengono anche dall'Africa. E quando succede la luce è magica. Colette? Colette? Puoi venire? Tu sai dov'è l'hotel Intercontinental?
Di là. Così.
Da quella parte?
Sì.
Dietro il Palazzo Nero, allora?
Credo di sì.
Vi racconto una storia. Vieni, Felix, vi racconto una storia. All'inizio del XX secolo, Ginevra era un luogo di incontro e di rifugio per i rivoluzionari e cospiratori di tutta l'Europa. Lenin è passato di qua, prima di andare a fare la rivoluzione in Russia. Anche Che Guevara è passato da Ginevra. Alloggiava all'hotel Intercontinentale. Il giovane Jean Sigler, che è poi diventato il sociologo e attivista altermondialista che qui tutti conoscono, era andato a vederlo per arruolarsi come volontario e difendere la rivoluzione cubana. Ma Che Guevara gli ha detto che il suo posto era qui, a Ginevra, e la sua lotta doveva aver luogo nel cervello del mostro capitalista.
Papà, abbiamo fame!
Ma va, farabutti. Andiamo a mangiare? Felix, non mangi con le baguette?
No.
Perché?
Perché è meglio così.
Ma mangi con le mani i sushi?
Sì.
Ma prova a mangiarne uno con le baguette, dai, fammi vedere. Forza, forza. Dai che ce la fai. Apri la bocca. Bravo. Pronti per il gelato?
Mm-hmm.
Attraverso il quartiere a luci rosse di Ginevra. Le prostitute lavorano per strada o si vendono in vetrine. A tutte le ore del giorno le vie sono animate. Chrysalidis Real, poetessa, pittrice e prostituta, membro fondatrice dell'associazione Aspasi, che da 40 anni difende i diritti dei lavoratori del sesso, scrive nelle sfingi dell'asfalto che qui le strade hanno conservato la memoria di coloro che hanno percorso con i tacchi mille e una volta su e giù questi marciapiedi. Qui le strade non dormono, nutrite di musica, fuochi, grida. E la notte non si spegne mai, illuminata da diamanti elettrici, attraversata dal rombo di motori, dall'urlo terribile delle ambulanze. Da ogni parte appaiono uomini che camminano come bestie selvatiche in calore, cacciatori e bracconieri venuti da tutto il mondo che implorano le nostre carezze, affamati della nostra polpa, ubriachi di solitudine, di rabbia e di alcol. Nulla bollirà la vostra sete. La morbida corteccia del nostro ventre non vi darà i suoi frutti. Noi siamo i guardiani dei nostri deserti nascosti, gli alambicchi del sogno e le sfingi inviolate dei vostri corpi folgorati. E ora come spiego tutto questo ai miei bambini? Felix, secondo te cosa fa quella signora con l'ombrello come te?
Io non lo so.
Tu non lo sai cosa fa?
Beh, no.
E com'era vestita? Mi puoi descrivere com'era vestita?
Ma no!
Sei in imbarazzo?
Non ho voglia di tutto.
Non hai voglia?
No.
Colette, mi puoi spiegare cosa fanno queste ragazze in due parole?
Vendono i corpi per il piacere degli uomini.
E cosa ti fa vedere delle donne che fanno questo lavoro?
È la loro scelta, è un lavoro come gli altri. Non è come gli altri proprio, ma è una scelta. È per guadagnare i soldi e così. Ecco, ma sì. Je sais pas.
Pensi davvero che è sempre una scelta?
No, non è sempre una scelta. A volte non hai più soldi e è l'unica maniera di ritrovarne. Siamo andati troppo lontani.
Siamo andati troppo lontani? Dov'è il gelataio?
Di là.
Dove?
Lì.
Ah, dall'altra parte?
Sì.
Ah, ok, andiamo. Sul lungo lago, spensierati. Lecchiamo i nostri gelati quando arriviamo davanti alla scultura che commemora la morte dell'imperatrice Sissi. Ti ricordi dov'è il monumento dell'imperatrice? Mi ci puoi portare?
Mm-hmm. Sì.
Dov'è?
La statua.
Sì.
Mm-hmm. Qui. Un po' più qui.
Ah, eccola. Allora, bambini, siamo qua davanti a questo monumento perché volevo leggervi una poesia di un poeta americano che si chiama Williams Carlos Williams. E ve la leggo qua perché lui ha scritto in dettaglio l'assassinio dell'imperatrice Sissi nelle sue memorie, di come un operaio l'ha pugnalata proprio qui dove siamo, davanti a una folla sbalordita che era venuta ad apprezzare l'eleganza dell'imperatrice. Infatti si vede dalla statua, vedete com'è elegante con questo ventaglio. Ma vi ho portato qui perché voglio leggervi una poesia di questo poeta Williams Carlos Williams. Lasciate che la serpe aspetti sotto la gramigna e che la scrittura sia di parole lente e rapide, affilate per colpire, silenziose per attendere, insonni. Attraverso le metafore si riconciliano le parole e le pietre. Componi. Niente idee se non nelle cose. Inventa. Sassifraga è il nome del fiore che spacca le rocce. Sapete cos'è la sassifraga?
No.
Sono quelle piante che nascono nel cemento, che hanno la forza di crescere anche quando non c'è della terra. Cosa?
Le personnages.
No, le personnages quando c'è la neve, escono dalla neve. Sono quelle che escono dal cemento. Potremmo provare a cercarne una, no? Qua, con tutto il cemento che c'è.
Ma no? Siamo a Ginevra. Siamo a Ginevra, è tutto perfetto qui. Non ce ne sono.
Hai ragione, qui comincia a piovere.
Sì.
Tempo.
Piove tantissimo.
Da lungo lago risaliamo una piccola strada in direzione della città vecchia. Per fortuna la pioggia si è subito calmata. Decido di non far vedere ai bambini dove è nato Jean-Jacques Rousseau, perché la sua casa è stata distrutta per costruire un centro commerciale e ho paura che i bambini mi ci tirino dentro con la scusa dei saldi. Sei stufo, Felix?
Sì.
Perché?
Ma perché camminiamo troppo.
Ancora una tappa, magari due. Attraversiamo la città vecchia. Avrei voluto raccontare ai bambini che nell'estate del 1914 lo scrittore Borges, che aveva allora 15 anni, appena più dell'età di Colette, era venuto con la famiglia dall'Argentina per visitare la città, ma la dichiarazione di guerra lo bloccò qui e lui dovette iscriversi al liceo di Ginevra, le Collège Calvin. Ma è impossibile di raccontarlo ai bambini. Ormai camminano davanti, sbuffando. La famiglia di Borges trascorse 5 anni in Rue Ferdinand Audelaire, pittore che ha tradotto benissimo la bellezza del lago Lemano. Ma torniamo a Borges. In questa strada, non lontano dalla vecchia sinagoga, l'albergo dove Borges alloggiava con la famiglia è stato trasformato in una discoteca chiamata Piccadilly Dancing. Colette e Felix sono proprio stufi della passeggiata. Allora, mentre camminano, ripenso a Borges, che all'età di 17 anni visse a Ginevra un'esperienza che lo segnò profondamente. Non ne parlò a nessuno, se non molto tempo dopo, solo a due o tre amici. È Jean Berger che lo racconta. Il padre di Borges aveva deciso che era compiuto il momento che suo figlio perdesse la verginità. Di conseguenza organizza un incontro con una prostituta in un pomeriggio di primavera, Pour de Four, proprio la piazza che attraversiamo ora. Solo il ragazzo, davanti alla prostituta, era paralizzato dalla timidezza, dalla vergogna e dal sospetto che suo padre fosse uno dei clienti della donna. Non si sa com'è andata veramente la sua prima volta, ma per tutta la vita il suo corpo è stato fonte di profondo dolore. Si spogliò solo delle sue poesie. Penso che un giorno racconterò anche questa storia ai miei bambini, perché ogni tanto mi domando come parleranno a loro padre d'amore, di sesso, d'amicizia, di lavoro, di sofferenza e di gioia. E soprattutto quale rapporto avranno alla città di Ginevra, che ogni giorno diventa più grande e più ricca, dimenticando le strade archivio piene di storie e personaggi che Jean Berger ha potuto raccontare così bene. Mi ricordo che Colette, per esempio, l'unica volta che è stata al salone dell'auto di Ginevra, mi ha detto: non capisco perché bisogna andare a vedere un'esposizione di macchine di lusso che io vedo per strada tutti i giorni. Povero Borges, lui che diceva che sarebbe tornato anche dopo la sua morte a Ginevra, chissà come la vede oggi.
Possiamo fare una pausa?
Siamo arrivati appena qua sopra la fontana.
Forza. Per riprendere un po' di energie andiamo a prendere un bubble tea. È così che si dice, Colette?
Bubble tea.
Come si dice?
Bubble tea.
Bubble tea. Non va bene così?
No, sì.
È buono?
Uè. Buonissimo.
Posso provarlo?
No.
Come no?
Sì.
Cos'è che mi è arrivato in bocca?
Un bubè o un jelly?
È un tè freddo alle caramelle.
Oh, quelque sorte.
Wow, dolcissimo. Forza, tutti al cimitero adesso. Allora venite, questo cimitero qua è il Pantheon di Ginevra. E quello che vi domando di fare è una caccia al morto, di trovare la tomba di Luis Borges. Avete capito di chi?
Luis Borges.
Perfetto.
Una donna?
No, Luis. È un argentino, sì. Qua è freddo, freddo. Devi continuare. Di qua.
Piccola pausa.
Piccola pausa. Allora, mentre i bambini si riposano, io vado a cercare la tomba di Jean Calvin, il celeberrimo pastore all'origine del severissimo calvinismo. Allora, Calvin si è fatto seppellire nella maniera la più povera possibile, perché diceva che nella Bibbia non c'è scritto niente su come seppellire o piangere i morti. Dai documenti storici la sua tomba era segnalata da un semplice tumulo di terra, praticamente anonima, e con il tempo non si è più saputo dove fosse nel cimitero.
In seguito una lapide con le iniziali Ilunga C, Jean Calvin, è stata messa a casaccio nel cimitero da un turista olandese nel 1830 per rendergli omaggio, ma senza sapere esattamente dove fosse il suo corpo. Ed è solamente nel 1999 che la città di Ginevra decide di piantare la piccola siepe bassa che trovo oggi qua, davanti a me. Eccola qua. E aggiunge la seguente targa commemorativa che si può tradurre così. Jean Calvin, grande sostenitore delle idee luterane, dovette partire da Strasburgo per finalmente arrivare a Ginevra e farla diventare una città modello dove riuscì a imporre una rigorosa disciplina morale, che tra di noi è ancora presente oggi. È raro vedere un ginevrino contento, voglio dire veramente felice. C'è sempre qualcosa che non va, o la paura di dimostrare la propria gioia che gli altri potrebbero giudicare. Ah, ho dimenticato i bambini, dove sono? Colette? Felix? Felix? Colette? Dove? Dove siete?
Siamo qui!
Dove?
Qui!
Ah, vi siete nascosti bene. Avete trovato la tomba?
No.
Ah, venite, vi faccio vedere dov'è allora. Cerchiamo la tomba di, vi ricordate di chi?
Luis, non so cosa.
Borges, Borges. Difficile da pronunciare. Allora, dovrebbe trovarsi qua sulla sinistra. Leggi i nomi.
Simon Rutta.
No, questa non è.
Giutta.
Guarda dov'è allora.
Jorge Luis Borges.
È questa?
Sì.
Vi ho portato qui perché è un grande poeta che amava moltissimo Ginevra, Borges. E un giorno vi racconterò una sua storia.
Perché un giorno e non adesso?
Perché è una storia per adulti.
Ah, perché?
Perché parla di sesso.
Ah. Ok.
Vuoi che te la racconta adesso?
No.
Allora andiamo allo skate park.
Tutti al skate park!
Mentre i bambini si divertono allo skate park, io vado a cercare la fontana del parco Courgas. La Plaine de Plainpalais, questa enorme piazza dove mi trovo, è stata costruita nel 1896 per accogliere l'Esposizione Nazionale Svizzera. L'occasione quindi di presentare la modernità di questo piccolo paese e i suoi progressi nell'industria. Ma la grande attrazione era il villaggio svizzero, la cui strada sulla quale sono porta ancora il nome. Rue du Village Suisse. Questo villaggio era un patchwork di differenti culture svizzere, concentrate in un quartiere dove le abitazioni tipiche di ogni regione erano state ricostruite e gli abitanti di queste regioni portati a Ginevra con i loro abiti tradizionali. L'idea degli organizzatori era di far vivere agli spettatori di questo villaggio una Svizzera in miniatura, dove si viveva insieme malgrado le differenze culturali o religiose. Un bel esercizio di costruzione identitaria. Più di 300 indigeni svizzeri provenienti da 22 cantoni che vivevano in armonia. E più lontano c'erano labirinti di specchi, caroselli, palloni aerostatici che permettevano di vedere la città dall'alto, i Frères Lumière che presentavano il loro cinematografo e un villaggio negro Negro era il termine ufficiale dell'epoca, dove si poteva vedere nel loro finto quotidiano persone provenienti da diversi paesi del continente africano, permettendo agli spettatori una classificazione naturale delle razze umane, come si poteva leggere nei giornali d'allora. Anche loro quindi potevano vivere insieme malgrado le differenze culturali o religiose, ma c'era comunque una differenza tra gli svizzeri e loro. E finalmente non si poteva veramente vivere tutti insieme, si poteva vivere solo tra svizzeri. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Però non credo che George Orwell sia mai stato a Ginevra. In ogni caso, arriva la fontana, unico testimone che è rimasto di questo villaggio negro. L'acqua di Ginevra è buonissima. Adoro questa città mostruosamente bella, dove ho trovato amore, amici, famiglia e tanta melancolia, questa melancolia che può invaderti sulle rive delle mani per poi farti viaggiare interiormente. Ginevra, je t'aime, moi non plus.
Je t'aime, moi non plus. Sì, una dichiarazione d'amore per questa Ginevra bagnata dalla pioggia, ma soprattutto dal lago Lemano. Una Ginevra un po' grigia, un po' blu, lemancolica. Ce l'ha fatta sentire Filippo Filiger. Per ritornare qui o andare da un'altra parte, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene. Et je...